Gian Nicolacione, Liberi.tv, siamo in compagnia di Emma Bonino alla marcia per l'amnistia e le chiediamo intanto come le è sembrata la riuscita del corteo.
Ma viste le premesse, devo dire l'oscuramento totale, non solo dell'appuntamento, ma soprattutto delle ragioni dell'appuntamento e di questa iniziativa. Io credo che questa sia stata un'iniziativa felice. Felice perché non è una piazza di protesta, non ho visto protestare nessuno, è una piazza con un richiamo impellente e urgente alla legalità, allo Stato di diritto, ad una politica dignitosa poi in buona sostanza. Quindi da questo punto di vista io credo che si stia maturando una consapevolezza nel Paese che ancora non ha raggiunto i vertici dei partiti politici, ahimè. Però io credo che queste semine comincino veramente ad andare nel profondo.
Ma in questo momento dove insomma c'è un certo spazio l'antipolitica, questa marcia, questa iniziativa ha anche la funzione secondo te di rilanciare questa battaglia che è prettamente politica, magari transpartitica, trasversale, ma politica, quella per il rispetto dei diritti umani?
Questa piazza non ha nulla a che vedere con l'antipolitica, proprio non ce n'è neanche l'atmosfera per la verità, ma un richiamo possente ad una politica dignitosa, è una politica decente, decorosa per non dire nobile, e io credo che questo sia non solo possibile ma assolutamente necessario. Questo paese non uscirà dal pantano in cui si ritrova se le istituzioni non cominceranno a dare esempi di legalità, di rispetto delle regole innanzitutto da parte loro, e da lì che bisogna cominciare, credo, e da qui quindi la nostra cocciutaggine, la nostra persistenza.
Grazie Emma Bonino. Giorgio Pagano alla marcia per l'amnistia per Liberi.tv. Giorgio, come ti sembra la partecipazione?
Beh, la partecipazione è buona soprattutto pensando ai tempi. Non vediamo negli ultimi tempi null'altro che dichiarazioni contro i finanziamenti pubblici dei partiti, dopodiché porta a porta i soliti talk show. Non fanno altro che intervistare però i soliti segretari di partito, che sono quelli che hanno preso più soldi degli altri, quindi la cosa francamente è abbastanza allucinante, almeno per un radicale. Vedere una partecipazione di questo tipo significa che almeno una parte sana del paese c'è. Da questo punto di vista doppia motivazione per noi dell'Associazione Radicale Esperanto, perché per noi non solo ci dovrebbe essere una Norimberga per quanto riguarda il regime, come ha dichiarato recentemente Marco Pannella, ma noi in tempi non sospetti parlavamo addirittura di collaborazionismo e quindi di Vichy, quindi molto peggio per certi versi rispetto a quello che è un processo di una guerra persa, che peraltro mi pare che sia ben lungi dall'essere davvero persa dalla partitocrazia, tant'è che stanno lavorando nuovamente tutti insieme all'ennesima legge, compresi anche i nostri amici di area radicale o che si dichiarano di area radicale. Quindi su questo fronte il lavoro da fare c'è molto, la partecipazione è stata buona, mi rammarico di aver dato un consiglio nel fermarci anche noi quando eravamo alla testa del corteo davanti al Senato, però fortunatamente la sensibilità di Marco, che ormai è proprio nel sangue, nelle ossa, nella pelle, come si suol dire, è stata tale, non a caso si è fermato lui a fare un bel comizio anche davanti al Senato, che la cosa non era assolutamente né disdicevole ma più che altro motivata, soprattutto pensando anche al fatto della vicepresidenza di Emma proprio lì di quel Senato, e anche tutto sommato per il Presidente del Senato, che anche lui si era dichiarato comunque favorevole a questa nostra marcia.
Giorgio, in questi momenti di antipolitica, tu hai citato la Norimberga, che peraltro anche Grillo ha citato una Norimberga per questi partiti, questa marcia non è un po' la riconferma di un tema prettamente politico, transpartitico, ma prettamente politico, quello del rispetto dei diritti umani?
Sì, guarda, ma è molto, molto peggio, forse dovremmo diventare anche maggiormente interpreti, soprattutto in termini di battaglia politica, anche di quello che invece è una battaglia popolare. In questo momento, ad esempio, mi pare proprio oggi c'erano dei paralleli tra quello che è lo stipendio medio di un italiano e quelli che sono gli stipendi dei nostri parlamentari. Anche lì si vede ugualmente una classe dirigente politica vergognosa, dove da una parte ci sono, vede il proprio popolo con stipendi sempre più da fame, e loro in compenso hanno quasi il doppio molto spesso di altri parlamentari sempre dell'Unione Europea, non stiamo parlando certo nemmeno di paesi extraeuropei, e quindi da questo punto di vista forse andrebbe identificata molto di più la forza radicale, non solo per coloro che stanno ovviamente patendo una dimensione delle carceri spaventosa, al di là di quelle che sono addirittura le gabbie di uno zoo, che sicuramente hanno un metraggio molto più ampio di quello che è nelle carceri e dedicate quindi ad esseri umani, ma da questo punto di vista dovremmo diventare interpreti. Non a caso tu citavi Grillo, adesso magari rischio di andare ben oltre la semplice dichiarazione, però ricordiamoci che Grillo è anche uno che parla di andare fuori dall'euro, cioè probabilmente nemmeno si rende conto di quello che dice. Quello che significherebbe andare fuori dall'euro significa che lo stipendio automaticamente sarebbe in questo caso il rapporto all'euro, visto che tra l'altro sempre con quella moneta ci dovremmo comunque commisurare, anche ritornando alla lira, sarebbe la metà di quello che oggi hanno nelle condizioni in cui stanno gli italiani. Quindi su questo fronte ci troviamo di fronte a personaggi che tra l'altro giustamente interpretano ovviamente in chiave pari loro, da questo punto di vista comica, la battuta, non tanto battuta ma estremamente realistica, di quanto diceva Marco rispetto alla Norimberga, perché poi ricordiamoci che questa era come dire, la genesi della ripresa di Grillo era quella di Marco. Però dall'altra parte non c'è assolutamente una capacità di governo, quindi tutto il Movimento 5 Stelle, se così guidato, rischia di diventare una barzelletta. Questo accrescono ancora di più, secondo me, le responsabilità di radicali al governo. Un'altra cosa che mi sento di criticare è ad esempio questo filomontismo che molto spesso abbiamo in area radicale, perché in realtà io credo che da questo punto di vista noi dovremmo rivendicare davvero un governo del paese, senza contare peraltro che, se è vero che alcune cose di matrice radicale questo governo tecnico sta facendo, ricordiamoci che appunto per essere un governo del Presidente della Repubblica e non in realtà dei cittadini europei è in ogni caso una sorta di dimensione certamente parossistica di quella che è la legalità del paese e quindi della politica. Quindi rivendicare non solo il diritto per le carceri, ma il diritto per il paese e per i cittadini italiani è senz'altro qualcosa di importante. Diventarne il punto di riferimento anche per la dimensione non solo italiana ma anche europea da parte di radicali, e quindi slogan radicali al governo, lo reputo altrettanto importante. Dovremmo assolutamente, secondo me, fare, non dico un'inversione a U perché non si tratta di questo, ma certamente fare un sorpasso rispetto all'attuale posizione un po' standardizzata di un'area radicale che forse dovrebbe prendere maggiormente il coraggio a piene mani, e da questo punto di vista forse apprendere un po' di più da quello che è anche la capacità di un leader come Marco nel guidare un po' le cose. Beh, Marco si è preso sulle spalle questa grande responsabilità nei confronti dei più deboli della società italiana, che sono ovviamente quelli delle carceri. Ci sono paradossi che peraltro non fanno certamente difetto alla dimensione carceraria, ma che riguardano certamente anche tutti noi. Ricordiamoci il carcere preventivo, che è un'altra follia, cioè uno deve scontare preventivamente un carcere laddove non si sa nemmeno se sarà condannata, quindi di fatto anche questa è una follia, cioè troviamo una dimensione dove le motivazioni sono forti, peraltro non so ancora come si faccia a parlare anche lo stesso Alfano della dimensione del rinnovo di Forza Italia. Ricordiamoci che per un anno in cui non abbiamo pagato l'ICI, adesso ci dovremmo sorbire l'IMU, che significa forse una duplicazione di quella che è stata l'ICI, e ce la terremo anche per gli anni prossimi. Beh, io non so come Berlusconi possa avere ancora la faccia per scendere dagli italiani, forse è il caso che risalga la via del campo e se ne ritorni dov'era, perché francamente aver dato il contentino di un'ICI che adesso ci viene duplicata, se non triplicata in alcuni casi, e peraltro con il suo partito che sta sostenendo questo governo che triplica l'ICI che lui ha tolto, francamente è vergognoso. Quindi dovremmo diventare un po', come dire, la punta di lancia di una nuova dimensione della democrazia e del diritto in Italia, ma anche da questo punto di vista dell'Europa.
Grazie a Giorgio Pagano. Gianni Colacione, Libri.tv, qui alla Marcia per l'Amnistia. Siamo in compagnia di Elisabetta, militante che viene da Foggia, segretaria dell'associazione radicale Maria Teresa Di Lascia, e le chiediamo intanto, insomma, qualche commento su questa sua testimonianza di militanza da Foggia.
Ci sembrava importante essere comunque presenti con diciamo, una delegazione dalla provincia di Foggia. Siamo venuti con Maria Rosaria Lomuzio, il tesoriere Francesco Salvemini, Paolo Calvo. Qui abbiamo trovato la nostra presidente Antonella Soldo, proprio perché insomma, è una situazione ormai insostenibile della giustizia. Tra l'altro è venuta anche Rita Bernardini il 26 marzo, con la quale l'abbiamo accompagnata nella visita ispettiva nel carcere di Foggia, in cui ovviamente abbiamo trovato una situazione in linea con il resto delle carceri italiane. Infatti ha 750 detenuti circa, a fronte di una, diciamo, una capienza di 420 detenuti. Insomma, ha chiaramente molte carenze il carcere di Foggia, anche se la direttrice Affatato, che tra l'altro da poco è stata spostata, lei era la direttrice del carcere di Spinazzola, che è stato chiuso, l'unico carcere tra l'altro che funzionava in Italia, poi per questioni ovviamente economiche è stata chiusa. Lei ha molti progetti in cantiere, anche proprio per dare un'occupazione ai detenuti stessi, perché chiaramente la cosa che abbiamo riscontrato parlando con i detenuti è sempre la stessa, che stare lì in cella 22 ore al giorno senza fare niente, cioè entri che sei delinquente, esci peggio, e quindi ci sembrava importante venire con la nostra presenza, insomma, farci sentire vicini a questa lotta. Per il resto, quello che stiamo portando avanti nella provincia di Foggia è l'istituzione dei registri comunali del testamento biologico. Abbiamo fatto una raccolta firme a Manfredonia, stiamo cercando di interloquire con le istituzioni del comune di Foggia, con il sindaco, il presidente del consiglio, però come al solito, come per tutte le battaglie radicali, tutti quanti si sì, è una cosa giusta, ma nessuno fa niente, quindi adesso piano piano stiamo cercando di metterli con le spalle al muro per far portare queste delibere in consiglio. Per il resto ci siamo attivati anche per l'anagrafe pubblica degli eletti, facendo sempre dei banchetti durante il fine settimana, perlomeno per informare la cittadinanza, e devo dire che da parte dei cittadini abbiamo avuto delle buone risposte, nel senso che ci hanno detto: nessuno fa niente, voi siete gli unici che fate qualcosa, perlomeno vi degnate di scendere tra la gente e spiegare. Quindi adesso vedremo, nei prossimi mesi stiamo battendo su queste due cose, vediamo che risultati riusciremo ad ottenere.
Ringraziamo Elisabetta e facciamo gli auguri all'Associazione Radicale Maria Teresa di Lascia. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao. Per Libri.tv, qui alla Marcia per l'Amnistia, siamo in compagnia di Andrea Deliberato, sottolineiamo, durante l'intervento di Marco Pannella. E chiediamo te, ovviamente, come gli è sembrato questo corteo che sta culminando in questo comizio.
Bellissimo corteo, mi ha fatto piacere soprattutto la presenza di tanti, anche dei doppio tesserati, degli amici come Benedetto della Vedova, vedere Roberto Giacchetti, Salvatore Bonadonna, Carmelo Palma, adesso non sto a citarli tutti, sicuramente non ho dimenticato qualcuno che si offenderà, vedere il PSI con Bobo Craxi, Luigi Iorio, vedere gli amici anche repubblicani marciare con noi, i socialdemocratici, e soprattutto anche tanti compagni che magari qualche volta da radicali e non sono riusciti magari neanche a venire al congresso, ma sono venuti oggi il 25 aprile in questa cosa fondamentale. Poi basta vedere un pannello così raggiante per capire la riuscita della manifestazione, anche come numeri, perché da radicali abituati a essere 10 o 15 in media, 100 nelle cose di massa, essere 2-3 mila come oggi è significativo.
Andrea, abbiamo parlato di doppio tesserati, secondo te questa doppia tessera serve effettivamente per far entrare in altri partiti questa idea radicale, o è un momento di testimonianza soltanto in questi eventi, poi dopo resta, diciamo, un po' una goccia nel mare?
Secondo me serve o dovrebbe servire. Adesso, prima ho citato due esempi forse estremi, credo che Benedetto o Roberto Giacchetti siano radicali a tutti gli effetti proprio per quello che dicono, fanno e promuovono. potrebbero non essere uno nel PD e l'altro nel FLI, potrebbero essere nei radicali italiani, nessuno si accorgerebbe della differenza delle cose che dicono, secondo me, e dico questo a loro favore. Poi certo, come dire, compenetrare di idee, di elementi radicali, di radicalità, altri gruppi politici, altri partiti, credo che sia forse il fine più importante del doppio tesseramento. Io lo dico da doppio tesserato al contrario, perché da radicale aderisco a Libertiamo da vari anni.
Sì, e peraltro Benedetto Della Vedova e Roberto Giachetti, io penso, almeno averli sentiti, siano gli unici che ancora si dichiarano radicali. Cioè gli unici, diciamo, fuori dal contenitore radicale, cioè militanti in altri partiti, in altri movimenti, però che ancora si dichiarano radicali quando vengono intervistati.
Mi dispiace molto perché che siano solo loro due, spero ce ne fossero altri. Io condivido che loro si dichiarino così e li considero addirittura esemplari, proprio per le idee che diffondono, per il tipo di radicalismo che esprimono e portano avanti.
Andrea, abbiamo visto parecchie partecipazioni, abbiamo anche visto, abbiamo intervistato il segretario dei socialdemocratici italiani e anche Vincenzo Vita del PD, senatore del PD, che ha detto appunto che nel PD ci sta una posizione sull'amnistia ufficiale ancora molto scettica, però si augura una revisione di questa posizione che è un po' anche definita, mi sembra, antiquata, qualcosa del genere, un po' datata. Tu che cosa pensi, essendo insomma noi radicali attualmente con i nostri deputati eletti nelle liste del PD?
Purtroppo il Partito Democratico è una realtà molto composita e mi sembra che oramai a 4 anni dalla fondazione stia palesando delle vere e proprie quasi clamorose difficoltà di sintesi e di riuscire ad arrivare da qualche parte. Io so che il PD è pieno di persone stimabili, anche di persone politicamente a me vicine, o magari non vicine ma comunque stimabili. E vedi che Vita, che ricordo da quello sono stato per qualche mese frequentatore della sezione di Piazza Mazzini, dell'allora PDS credo, senza mai iscrivermi. Lo ricordo da allora, è una persona molto attenta anche ai problemi dei media, della comunicazione. Ha detto delle parole molto nobili e condivisibili qui. Mi dispiace che non riesca a mettere insieme tutto il suo partito. Ecco, mi chiedo, di fronte a questa e a mille altre contraddizioni del PD, perché vogliano procedere tutti uniti? Mi chiedo, uniti da cosa? Non voglio sembrare un teppista adesso, uno che vuole sfasciare la casa degli altri, però penso che le varie anime del PD, certo non frammentandosi in troppi rivoli, ma dovrebbero davvero riflettere seriamente su questo e probabilmente potrebbero trovare un assetto nuovo, anche costituendo forse più di un soggetto politico.
Con questo augurio per il PD ringraziamo Andrea De Liberato, grazie ancora. E chiaramente lo invitiamo su Liberi.tv.
Grazie a te Gianni, ci vediamo su Liberi.tv.
Grazie. Gianni Colagione per Liberi.tv, siamo a chiusura del corteo e del comizio qui per l'evento sulla amnistia e siamo in compagnia di Rita Bernardini. Rita, come pensi sia andata? Adesso in chiusura si può fare un consuntivo.
Ma noi abbiamo sentito in diretta dal Mali il segretario del Partito Radicale Transnazionale Non Violento Transpartito, Demba Traoré, dire questa marcia che lui ha seguito in diretta tramite Radio Radicale Il Ponte. Cambierà il mondo. Adesso sembra una cosa grande, una cosa eccessiva, però dalle persone che ho incontrato, da la mobilitazione che c'è stata, dai rappresentanti, gente diversa, rappresentanti delle associazioni, i partiti, i familiari, i cappellani, gli agenti di polizia penitenziaria, i direttori, senatori, l'ex ministro della giustizia Nitto Palma, deputati di tutti gli schieramenti politici, i familiari, quelli che hanno visto i loro figli morire in carcere e di carcere, dico che qualcosa perché il mondo cambi, occorre che qualcosa cambi dentro di noi, altrimenti il mondo non cambia per miracolo, e credo che questo piccolo miracolo interiore oggi sia avvenuto. Questo significa che non ci dobbiamo fermare, che questo è stato un momento importante. Pannella ha detto che stasera riprende il suo sciopero della fame ad oltranza. Sappiamo che è una lotta lunga, difficile, per un solo motivo: perché non c'è informazione. Io ho avuto in questi giorni, perché li ho chiesti, perché sennò non te li danno, dal ufficio statistiche del Ministero della Giustizia le rilevazioni sui procedimenti civili e penali pendenti, e per la prima volta sulle archiviazioni dei reati nei confronti di ignoti. Ebbene, sono 1.800.000 nel penale le archiviazioni richieste dai PM e 1.500.000 quelle che vengono decise dal GIP. Allora, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, io non so come li scelgano, processi che vengono mandati al macero. Non sappiamo che cosa ci sia dentro, perché la composizione, io ho chiesto ma quali reati hanno riguardato queste archiviazioni, questo non ci viene detto, così non, come non ci viene detto quali reati cadono di più in prescrizione. Ci hanno risposto che è un dato che loro non rilevano. Beh, siccome si tratta di un'amnistia strisciante, vorremmo sapere che cosa riguarda. Perché noi che giriamo le carceri, per esempio, ci rendiamo conto che sempre di più c'è il male della società che lo riversano, lo buttano letteralmente dentro le carceri senza alcuna possibilità di rieducazione, di riscatto sociale. Insomma, fino a che non ci si prende carico dei problemi, noi per esempio diciamo da anni, ma adesso c'è chi ci dà ragione, recentissimamente il presidente del Guatemala, noi diciamo antiproibizionismo, legalizzazione. Bene, noi invece qui in Italia, questo è un altro dibattito che non si può fare, abbiamo le mafie che si arricchiscono grazie al proibizionismo, cioè merce che non ha alcun valore la acquista solo perché è proibita, e si fanno guadagni che sono in grado di corrompere le istituzioni. Quante volte leggiamo, noi che ricerchiamo le notizie, che sono implicati nel traffico di sostanze stupefacenti anche forze dell'ordine, abbiamo anche qualcuno alto in grado. Con questa forza di corruzione che hanno, in un momento poi difficile per il paese in cui la gente veramente non ce la fa, ci si rende conto che magari persone che prima non erano nemmeno lontanamente sfiorate dalla possibilità di guadagnare attraverso il commercio di sostanze stupefacenti illegali, magari oggi un pensierino ce lo fa e domani lo fa. Allora, come interviene lo Stato rispetto a tutto questo? Con metodi che fanno del nostro paese il paese dell'illegalità. Insomma, se la classifica mondiale ci dice che per la giustizia noi siamo al 182esimo posto su 194 paesi per il mal funzionamento della giustizia, credo che questo vorrà dire qualcosa. Cioè, stiamo sotto nella classifica, gli ultimissimi posti, dietro a paesi che non sono nemmeno democratici. Quindi tutti i torti mi pare che i radicali non li abbiano, e vedo che anche esponenti di altre forze politiche cominciano ad avere questo coraggio di affiancarsi a questa battaglia.
Rita, nel segnalarti che per quanto riguarda l'antiproibizionismo su Liberi.tv abbiamo una trasmissione fissa tenuta a cura di Claudia Sterzi che si chiama Leggera Euforia. Volevo farti l'ultima domanda, forse non tanto politicamente corretta, nel senso che volevo chiederti chi ti di chi ti sei rammaricata dell'assenza di chi ti sei rammaricata, cioè ci doveva essere qualcun altro tra i sostenitori e presenti e che invece non c'è stato?
Ma guarda, io mi rammarico per esempio del fatto che cioè noi abbiamo le adesioni di qualche decina di parlamentari. Qui ce ne saranno stati 15. Tutti gli altri dove stavano? Ma tutti gli altri che nemmeno hanno aderito alla marcia. Che fanno? Perché io posso capire, loro dicono no, l'amnistia no. Che cosa propongono in alternativa? O non vedono lo sfascio della giustizia che noi vediamo e che i cittadini vivono sulla loro pelle a milioni e a milioni? Quindi il rammarico è questo, ma il rammarico più grande è che ci sia l'assenza totale dell'informazione. Adesso daranno qualche immagine della marcia, qualche intervistina, ma un dibattito, noi lo chiediamo da 30 anni, sulla riforma della giustizia, sull'amnistia, che non si fa dal 91, lo voglio ricordare, per confrontare tesi diverse, ma che siano in grado di dare risposte urgenti, come diceva il Presidente della Repubblica, questo dibattito non c'è. Quindi significa che il Paese è menomato di questa ricchezza del confronto.
Ringraziamo Rita Bernardini, vi diamo appuntamento su Liberi.tv. Grazie ancora. Grazie.